Romani capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste alle autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la tua approvazione perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male, temi perché egli non porta la spada invano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Bene, buona giornata a tutti noi. Continuiamo con l'Epistola ai Romani, oggi affrontiamo il capitolo 13. Il capitolo 13, così come la seconda parte del capitolo 12, ci porta a sviluppare le conseguenze di quella mente rinnovata a cui il Signore ci ha chiamato nei primi versetti del capitolo 12, a rendere quel nostro culto spirituale. E oggi, con questo capitolo 13, andiamo proprio a vedere come questa mente rinnovata, questo nuovo modo di essere, si manifesta nella vita civile, in senso ampio. Guarderemo quindi ai rapporti con lo Stato e guarderemo ai rapporti con la società, il mondo, la cultura che ci circonda. Ora, il tema, quello del mondo, dello Stato, dei rapporti fra Stato e Chiesa, è stato da sempre, durante il corso dei secoli, dibattuto all'interno della cristianità. E diciamo che tendenzialmente sono stati sviluppati quattro modelli. Quattro modelli per tentare di schematizzare la relazione Stato-Chiesa. Il primo, l'erastianesimo o erastianismo, è la dottrina teologica che attribuisce, diciamo, la direzione della Chiesa al potere politico, al potere civile. Un secondo modello è la teocrazia, cioè il governo in cui è il potere religioso a dettare legge sul potere politico, si invertono le situazioni. Il terzo modello è quello costantiniano, il costantinianesimo potremmo dire, quello che vede una sorta di compromessa fra Stato e Chiesa, in cui ciascuno cerca di assicurare il favore dell'altro. Il quarto modello è quello dell'associazionismo, cioè quello in cui la Chiesa riconosce lo Stato, e lo Stato riconosce la Chiesa e ciascuno vede nell'altro specifiche responsabilità date da Dio. Ed è quest'ultimo modello, quello che meglio forse si adatta o calza alla descrizione che Paolo ci dà nel capitolo 13. Questa breve schematizzazione è stata ripresa da John Stott. Quale motivo dovremmo noi sottometterci alle autorità? Quale input ci dà questo brano? Questo brano si dice in primo luogo perché è giusto, molto semplicemente, perché non vi è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. significa che le autorità civili sono in genere istituzioni volute da Dio e dunque meritano rispetto e sottomissione. Ma significa anche che gli individui che governano, in qualche modo, evidenzialmente, sono istituiti da Dio. In qualche modo sono il frutto della provvidenza di Dio nella storia. Daniele 4:17 afferma: affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che lo dà a chi vuole. C'è un disegno, un governo da parte del Signore, anche laddove non noi lo vediamo, anche laddove i fatti sembrano smentire la realtà. Daniele non certo viveva una situazione facile, come avremo modo di vedere. Allora noi dobbiamo obbedire in primo luogo perché è giusto e in secondo luogo perché è saggio l'obbedienza, si dice. Tu non vuoi temere l'autorità, versetti 3 e 4? Fai il bene e avrai la sua approvazione, poiché egli è un ministro di Dio per il tuo bene. Dobbiamo riconoscere che senza una qualsiasi forma di governo delle relazioni, la vita sociale sarebbe semplicemente impossibile. Nella pratica, l'esercizio dell'autorità si manifesta attraverso quello che viene detto qui, la spada, perché egli non porta la spada in vano. La spada è chiaramente un elemento di potere, un elemento di punizione verso coloro che fanno il male. Immaginate che cosa sarebbe una società dove ciascun cittadino portasse la spada, dove ciascuno facesse giustizia a se stesso. Pensate che sia tanto lontano questo? Provate a riflettere sui temi della nostra politica negli ultimi tempi. Provate anche a vedere le idee proposte da alcune partiti della nostra società. Le autorità sono le uniche riconosciute da Dio che possono portare la spada. Le autorità, non ciascuno di noi. Forse c'è anche una terza ragione del perché se è giusto, diciamo, sottomettersi alle autorità. Perché è ragionevole, ci dice questo brano, quando ci dice che i ministri sono, o queste autorità sono persone che costantemente lavorano per il nostro bene, costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Per questo paghiamo le tasse, perché sono dei ministri in qualche modo a tempo pieno e allora è giusto che vengano sostenute. In linea forse con tutto quel insegnamento che troviamo anche nel Nuovo Testamento circa il sostegno che è dovuto a chi a tempo pieno si dedica all'opera del Signore, che sia un'opera laica come quella del ministro dell'autorità o che sia un'opera fra virgolette religiosa, quello della guida, della cura della comunità in cui il Signore ha posto questa persona. Quindi perché è giusto, perché è saggio, perché è ragionevole. Ma la domanda che ci si pone è: fino a che punto si estende questa richiesta di sottomissione allo Stato? Fino a che punto noi dovremmo essere sottomessi allo Stato? A prima lettura, questo brano sembra che ci presenti una realtà assoluta, e cioè, perciò, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attirano addosso una condanna. Versetto 2. Sembra che Paolo stia parlando di una obbedienza assoluta. Ed è ancora più forte questa espressione se consideriamo il momento storico in cui Paolo scrive. Paolo non sta scrivendo in un momento dove ci sono delle autorità a livello globale, a livello regionale o ancora più a livello locale e cristiano. Siamo in un contesto storico dove le autorità del tempo sono o romane o giudaiche ed entrambe, nella stragrande maggioranza dei casi, sono in opposizione alla Chiesa, sono in opposizione al credente. E Paolo dice questa espressione molto forte: chi si oppone all'ordine voluto di Dio. Eppure, questo brano stesso insieme con il resto della scrittura, ci dà alcuni suggerimenti. C'è qualcosa che possiamo desumere, non lo leggiamo direttamente, ma possiamo desumere sul tipo di sottomissione che ci è richiesta. Il primo suggerimento viene dal versetto 7, quando ci viene detto: rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Queste sono parole che non so se nella vostra mente riecheggiano quelle di Gesù stesso in Matteo 22, quando dice: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ma sono anche parole che riecheggiano quelle dell'apostolo stesso Pietro, dove in secondo Pietro dice di onorare tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Cioè c'è una serie di cose che sono lecite per il credente, a cui è lecito il credente dire di sì, e cose a cui è lecito per il credente dire di no. Ci sono ambiti in cui l'obbedienza è dovuta, ci sono ambiti in cui l'obbedienza non è qualificata, non ha alcuna qualifica per essere richiesta. E quali sono questi ambiti? Quelli appunto della distinzione delle responsabilità. Ci sono ambiti come quello della lode e dell'adorazione in cui non è dovuta allo Stato. E attenzione, non era banale per i credenti di allora, perché allora il re, l'imperatore, era una figura divina nel pantheon di tutte le divinità. Era qualcuno a cui si rendeva anche il culto. Uno dei primi problemi della cristianità è proprio quello del culto all'imperatore. E le parole che tentano di intrappolare Gesù in Matteo fanno proprio leva su quello, se era giusto. E Gesù riporta, rompe questa visione di adorazione all'imperatore. Ci sono in cui l'obbedienza è qualificata e ambiti in cui l'obbedienza non è dovuta. Cerchiamo di riconoscere ciò che è dovuto a chi è dovuto qualcosa. Il secondo suggerimento: i magistrati non sono da temere per le opere buone, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Il fatto che il magistrato sia un ministro di Dio ci permette di dire che il suo operato deve essere all'interno di un certo ordine morale, ordine morale voluto da Dio. Un magistrato può fare non tutto quello che vuole, così come un qualsiasi servo all'interno di quello che troviamo nell'insieme della scrittura non può fare tutto quel che vuole, ma è legato in qualche modo. Lo stesso modo il magistrato non è libero di fare tutto quel che vuole, in particolare non è libero di fare o di richiedere che qualcuno faccia il male. Pensate banalmente a un esempio pratico: la chiesa primitiva in Atti 5 si trova ad affrontare questo problema. Non dovete predicare il Vangelo, dovete stare in silenzio. Che cosa rispondono gli apostoli? Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. La disubbidienza in quella circostanza era l'unica reazione possibile alla richiesta del Sinedrio di non predicare il Vangelo. Noi potremmo dire che nella scrittura abbiamo una chiara base per la disubbidienza civile. Se lo Stato comanda ciò che Dio proibisce, o se lo Stato proibisce ciò che Dio comanda, la disubbidienza civile non è semplicemente un'opzione, ma un dovere cristiano. Ancora una volta, un flash ai nostri giorni: pensate a quanto distante è questo modello da quello che ci viene suggerito da gente che fino all'altro ieri addirittura ci ha governato. Disobbedienza fiscale perché qualcuno ha un'idea diversa della tua? Sintesi: l'insegnamento biblico sullo Stato è veramente unico ed incisivo. Da una parte abbiamo esempi di credenti sottomessi e cooperativi con le autorità civili, anche se queste sono disobbedienti alla parola di Dio e addirittura ostili al bene. Pensate a Giuseppe, in una, società ostile, diventa il primo ministro di quel paese. Pensate a Geremia, che consiglia a Giuda di arrendersi all'invasore, al potere crudele dei babilonesi. Sono due esempi da tenere come riferimento, esempi di ubbidienza in un contesto poco facile, in un contesto difficilissimo. E dall'altra parte abbiamo persone, credenti, che coraggiosamente decidono di disubbidire a quelle autorità che richiedono azioni non qualificate. Pensate ancora a Geremia, a Daniele, che segue il consiglio di Geremia, ma che, arrivato a un certo punto, si trova a dover scegliere se obbedire all'editto del re di non pregare, di non cercare Dio, oppure di continuare in questa sua azione. Pensate anche a quelle levatrici in Esodo 1 che decidono di disubbidire all'editto di Faraone di uccidere i primi nati maschi e che salvano Mosè. È un atto di disubbidienza. Ci sono circostanze, abbiamo nella scritta quindi circostanze in cui è necessario, è opportuno un'ubbidienza nonostante il potere crudele dello Stato, e altri casi in cui è opportuno l'opposizione. Ma quale dovrebbe essere l'attività, quale dovrebbe essere il ruolo da una parte dello Stato e dall'altra parte del credente nella società che Paolo ci tratteggia in questo brano? Cerchiamo di guardare a quella che è la descrizione dei compiti o del ruolo dello Stato. In primo luogo c'è una funzione positiva, una funzione negativa: punire coloro che fanno il male. E su questo tema c'è in genere accordo fra i credenti, fra tutta la cristianità. Lo Stato dovrebbe avere una funzione di ordine, di punizione. C'è un po' meno accordo su cosa possa significare il punire, cosa significa portare la spada, fino a che punto si doveva estendere la punizione dello Stato. Sicuramente potrà significare uso della forza e anche delle armi, ma da quel che sembra in questo brano non possiamo spingerci ad abbracciare anche il concetto di pena capitale. Forse dovremmo andare in altri brani della scrittura. Io vi suggerisco, se volete, leggere Genesi 9 per affrontare questo tema. Ma da Romani 13 non sembra che abbiamo stimoli o spunti per dire che lo Stato è legittimato alla pena capitale. Quindi una funzione prima, che è quella di ordine, di tutela, e una funzione seconda, che è più positiva, quella delle opere buone. Ora Paolo, il punto è che qui non ci dice che cosa sono queste opere buone, lascia aperta la discussione, e in questo lasciare aperta la discussione alcuni hanno tentato diverse opzioni di lettura. C'è chi dice che queste opere buone non sono altro che un altro modo di dire quelle opere che il credente fa, e allora la funzione dello Stato si riduce alla prima, l'esercizio dell'ordine. C'è invece chi arriva a dire che lo Stato dovrebbe avere una funzione più propositiva, di agevolare, di promuovere, di incentivare, di ricompensare quelle opere buone. E allora attribuisce allo Stato più funzioni. E non è banale, perché questo è un argomento di discussione. Quando si parla anche di welfare, di Stato sociale, hanno a che fare con questo argomento. Cioè, quali dovrebbero essere le funzioni dello Stato? Una funzione di pulizia, di polizia, di esercizio del diritto, oppure anche di promozione sociale, quindi anche discorsi sulle pensioni, sulla previdenza, sul sistema sanitario? Sono cose piuttosto concrete. Io penso che tutto sommato sia un bene che Paolo abbia lasciato aperta questa definizione di bene, cioè non ci abbia dato una risposta puntuale, decisa, perché in questo modo ci lascia, come dire, davanti un ventaglio di opportunità che da un lato escludono gli estremi. E quali sono gli estremi? Gli estremi sono quelli del totalitarismo o quello dell'estremo del liberalismo, dall'altro lato, uno Stato che controlla tutto, uno Stato assente che non fa nulla, per lasciarsi appunto questo ventaglio di opportunità che poi ciascuna singola società cava nella propria esperienza, nella propria anche storia. E la nostra, quale dovrebbe essere la nostra attività? Oggi voliamo un po' alto, eh? Quale dovrebbe essere la nostra attività? Qual è la nostra, come dire, il nostro atteggiamento nei confronti dello Stato? Abbiamo già in qualche modo detto. La prima espressione è sicuramente sottomissione. Sottomissione significa che dobbiamo obbedire. Era facile per la comunità primitiva leggere che noi siamo cittadini del cielo, che noi apparteniamo non a questo mondo ma ad un altro, lavarsi un pochettino le mani da quello che è l'impegno civile e sociale. Paolo ci dice no, in primo luogo c'è sottomissione, versetto 5, e quindi è necessario votare, è necessario pagare le tasse, è necessario, diciamo, attenersi a quegli standard, che a quelle regole anche che collegialmente ci diamo. La seconda cosa è che ci dice anche questa parola, a motivo di coscienza, noi ci sottoponiamo, perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Questa espressione, motivo di coscienza, introduce un elemento che in qualche modo abbiamo già visto, ma ci fa capire che la nostra sottomissione, la nostra obbedienza deve essere pesata, deve essere valutata. Se ci sono da un lato conseguenze civili per le nostre scelte, se facciamo le scelte sbagliate potremmo incorrere contro quella spada che portano le autorità, ci viene detto dall'altro lato che la nostra motivazione all'obbedienza è a motivo di coscienza. Cioè dobbiamo avere una sottomissione critica, responsabile, meditata. Vi leggo una frase di Leon Morris. La coscienza è un sostegno potente nella direzione esterna per la sottomissione allo Stato. Ma una volta introdotta la coscienza, ecco il limite. Ciò che è contro la coscienza non deve essere fatto. La coscienza allo stesso tempo ci obbliga ad ubbidire e pone un limite alla nostra ubbidienza. Noi ubbidiamo a motivo di coscienza, ma a motivo di quella stessa coscienza siamo chiamati a porre un limite all'ubbidienza che rendiamo allo Stato, secondo quelle regole che abbiamo antedetto. Non so se è abbastanza chiaro. Eventualmente, visto che c'è la recita dopo, non possiamo riprendere adesso, se chi vuole facciamo il ripasso dopo. Però è questo il punto. Deve esserci una obbedienza responsabile. E poi rispetto e onore. Ci viene detto che occorre rispetto e onore per chi esercita autorità. E pensate a quanto attuale è questo tema se considerate i temi dell'ultima campagna politica, dove tutti parlavano di abbassare i toni del confronto, ma nessuno lo ha fatto, disprezzando quelle che sono le autorità del nostro Stato, o quantomeno i posti che noi abbiamo riconosciuto come autorevoli nel nostro Stato, le istituzioni. In che modo noi potremmo calare nel concreto, nella pratica, queste cose circa il nostro atteggiamento nei confronti dello Stato? La prima cosa è appunto il rispetto. Dobbiamo avere rispetto per chi è in autorità, sebbene non condivida il nostro punto di vista. Dobbiamo avere rispetto degli altri, del punto di vista anche degli altri, di chi la pensa diversamente. Geremia parlava agli israeliti di Nabucodonosor come di un servitore di Dio, di un re pagano destinato a dominare su tutto il mondo. Geremia 27, versetti da 1 a 11, trovate questa indicazione. Quindi il rispetto per le autorità, anche se non condividiamo il loro punto di vista. Secondo punto, La calma. Come credenti dobbiamo essere poco agitati rispetto alle nostre autorità. Dovremmo essere poco isterici, e ne abbiamo vista isteria nell'ultima campagna politica, circa le autorità che non rappresentano il nostro punto di vista. Perché? Perché Dio è sovrano. Perché abbiamo detto che Dio, nonostante possa essere un servo malvagio, come poteva essere Faraone, come poteva essere Nabucodonosor, come poteva essere Dario, erano comunque uno strumento nelle mani di Dio. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e a figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. Questa è Geremia che parla, parlando di Babilonia e parlando da parte di Dio. Un re che sarà destinato a essere grande, lui, suo figlio, finché giungerà il momento opportuno in cui Dio ridurrà lui stesso in schiavitù. Riflettiamo quindi al nostro anche impegno politico, rispetto, calma nell'affrontare le discussioni e anche, come dire, critica, valutazione. Valutazione di chi ci sta davanti. Come cristiani dobbiamo essere consapevoli dei diversi estremi ideologici circa la visione e il ruolo dello Stato. Se noi abbiamo una visione dello Stato interventista che è presente in molti ambiti, non dobbiamo per questo prendere la spada e andare contro chi magari ha una visione un po' più riduttiva del ruolo dello Stato. Cerchiamo di affrontare le cose secondo l'indicazione che ci viene data. Cerchiamo solo di evitare due estremi. Da un lato quello che è uno Stato totalmente assente, in cui le sole funzioni sono quelle di ordine e rispetto delle leggi, e dall'altro lato una visione invece di uno Stato salvatore. Lo Stato fa tutto, lo Stato promuove tutto, lo Stato compie il bene di tutti. Cerchiamo di evitare questi due estremi. Nell'altro c'è spazio per il dialogo, nell'altro c'è spazio per il grande. Come credenti dovremmo essere disposti a partecipare alla vita civile del nostro paese. La dico semplicemente lì come farne. Mi sembra che lo stimolo che ci viene da questo brano, da Romani 13, è quello di un impegno propositivo. Non solo quello di un ruolo passivo di obbedienza sottomissione, ma di un ruolo propositivo e attivo di coinvolgimento. Se ci pensate, è particolare questo, e lo cogliamo dove? E questo brano segue quello che è stato detto nei primi otto versetti, nei primi versetti del capitolo 12. E nel capitolo 12 ci eravamo lasciati con questa frase: vincere il male con il bene. Il male con il bene noi lo vinciamo a livello personale, nelle relazioni a tu per tu, ma nelle relazioni che hanno una dimensione sovraindividuale, comunitaria, ecco allora lo stimolo ad un intervento attivo, concreto, secondo quanto abbiamo detto, nell'attività politica e sociale, affinché la partecipazione del credente diventa uno strumento collettivo di superamento del male con il bene a livello collettivo, comunitario. E lo cogliamo questa dimensione anche con quello che segue a questi primi versetti, quando Paolo incomincia a parlare dell'amore per il prossimo e poi della vigilanza cristiana, a non avere alcun debito l'un l'altro se non quello dell'amore. Lo cogliamo anche in questo, cioè quello di un invito ad una partecipazione attiva. Geremia è un classico esempio di questo invito ad una partecipazione attiva. Che cosa diceva Geremia al capitolo 29? Di costruire case e abitarle, un invito ad investire nella comunità in cui si trovavano, di prendere mogli e figli e figlie, a moltiplicarsi laddove siete e a non diminuire, cioè un invito a non perdere però la propria identità, a cercare il bene della città dove io vi ho fatti deportare, cioè perseguire la sua generale armonia e prosperità, a pregare il Signore per essa. Questo è un modello di vincere il male con il bene a livello collegiale, a livello collettivo, a livello di comunità. E questo è il nostro impatto che possiamo avere in qualche modo come Chiesa, come corpo di Cristo qui nella nostra città. Andiamo velocemente. Paolo ci parla poi dell'amore, che l'abbiamo già introdotto, per il prossimo, e ci dice questo versetto 9, questa espressione: qualsiasi comandamento si riassume in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Cosa significa? Cosa significa questo amare il prossimo come te stesso, come adempimento della legge? Per farla breve, significa che l'amore è che la legge di Dio è la linea guida per l'amore per il prossimo. Amare significa seguire la legge. Seguire la legge significa amare. Ed è difficile da rendere concreto questo, perché noi abbiamo la tendenza a dire che nelle situazioni difficili o delicate quel che serve è tatto, e tatto il più delle volte equivale a dire amore. Pensiamo che l'amore sia la chiave di volta per affrontare le situazioni, che sia la soluzione giusta. Noi abbiamo questa specie di visione. Vi leggo questa frase ancora di Stott: l'amore discerne intuitivamente in ogni situazione ciò che è opportuno e ciò che è vero per l'altra persona. Questa visione però è un po' troppo naif circa la fiducia nell'amore. La verità è che l'amore necessita di un obiettivo standard morale. Paolo scrive che l'amore è l'adempimento della legge, non che l'amore è la fine della legge. La legge e l'amore hanno bisogno l'uno dell'altro. L'amore necessita della legge per la sua direzione, e la legge ha bisogno dell'amore per la sua ispirazione. L'uno ha bisogno dell'altro, e noi non possiamo escludere l'uno o l'altro. Noi abbiamo bisogno di conciliare nelle nostre relazioni amore, tatto, delicatezza, ma allo stesso tempo sotto la guida, la direzione della parola, della legge di Dio. L'uno e l'altro, ispirazione ed applicazione. L'ultima parte, i versetti da 11 a 14 ci parlano in qualche modo di autocontrollo, o quantomeno di attenzione al momento in cui siamo. E ci viene detto due cose fondamentali. La prima cosa che ci viene detta è quella di essere consci del momento cruciale, versetto 11. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale in cui siamo. Momento cruciale è l'espressione kairos in greco, che significa ora designata, il tempo giusto in cui giocare la partita, cioè quando c'è il fischio d'inizio e il fischio di chiusura. È quello, in quell'intervallo, il momento in cui giocare. Ed è questo che sta dicendo Paolo. E questo è il vostro momento. Riconoscete che la notte è già avanzata e che il giorno è vicino. Dobbiamo avere la giusta prospettiva con la quale viviamo, ci dice Paolo. Dobbiamo comprendere la transitorietà, la provvisorietà della realtà che ci circonda, per vivere nella giusta prospettiva. E questo ci aiuta ad avere la giusta luce attraverso cui guardare noi e le relazioni con lo Stato, noi e le relazioni con il prossimo, noi e la relazione con noi stesso. Perché cosa viviamo? Il secondo invito: Indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, cioè rivestiamoci di Cristo. È molto forte questa metafora, perché in alcune altre parti ci viene detto, in Galati o in Romani 6, ci viene detto che noi già siamo rivestiti di Cristo, ma qui ci viene detto di rivestirci ancora di Cristo. Cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di portare all'emersione, dobbiamo portare fuori, dobbiamo portare all'evidenza quel vivere, quel momento cruciale. Cioè dobbiamo portare all'evidenza quella consapevolezza del momento in cui stiamo vivendo, la consapevolezza della precarietà del momento che viviamo. Rispecchiare il carattere di Cristo. Forse sono in tempo. Per concludere, abbiamo detto tanto riguardo allo Stato. Io adesso farò tre flash, proprio tre flash, in cui noi possiamo riflettere a livello personale e al limite poi si può anche affrontare. Una prima cosa che mi sembra, e che è l'ultima che abbiamo detto, è che c'è una forte relazione fra l'etica e l'escatologia. C'è una forte relazione fra il nostro modo di comportarci e la visione che abbiamo, la prospettiva che abbiamo. Paolo ci dice di comportarci come se siamo nella luce, riconoscendo che